Salmo 55, 54, i primi 15 versetti. Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non respingere la mia supplica.
Dammi ascolto e rispondimi. Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto.
Al grido del nemico, al clamore dell'empio. Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore.
Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
Timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime.
Dico, chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo?
Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto.
Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
Giorno e notte si aggirano sulle sue mura.
All'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
Ma sei tu mio compagno, mio amico e confidente.
Ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo è un lamento di uno perseguitato e calunniato, dove la sua sofferenza maggiore è che tutto questo gli viene non da un estraneo o da un nemico, ma da un amico, da un confidente, al quale era legato da dolce amicizia. Ecco, abbiamo scelto questo salmo che certamente esprime i sentimenti di Gesù nei confronti di quanto leggeremo questa sera, dove si parla di un avvenimento misterioso, è la morte di Giuda. È la prima morte che il Vangelo ci presenta. Subito dopo segue quella di Gesù. La morte del traditore, la morte del tradito, la morte di chi consegna l'amico, la morte di chi si consegna per l'amico, la morte dell'empio e la morte del giusto, che si intrecciano e sono un'unica morte, uno causa dell'altra. È il grande mistero. Ecco, e teniamo presente quando leggiamo questo brano, in genere ci domandiamo sempre con curiosità: e cosa sarà di Giuda, cosa è stato di Giuda? Il Vangelo non vuol dirci cosa sarà, cosa è stato. Il Vangelo vuol dire chi sono io che leggo. Cioè i vari personaggi del Vangelo, l'abbiamo già detto questa sera, lo ripetiamo, non fanno altro che da specchio alle nostre varie situazioni. Ecco, Giuda rappresenta l'aspetto più profondo di noi, il male per il quale Cristo è morto. Quindi vediamo il Vangelo. E poi stiamo alle spiegazioni che il Vangelo dà su questo mistero.
Iniziamo il capitolo 27, sono i primi 10 versetti. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Giuda, allora, che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, fu preso da rimorso e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? Veditela tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia. E presero 30 danari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.
Ecco, la prima metà del brano, i primi 5 versetti, ci presentano Giuda che si pente, restituisce il denaro, s'allontana e si dà la morte, e gli ultimi 5 versetti danno un'interpretazione di questo denaro e di questa morte. E prima di entrare nel testo teniamo presente qualche paletto che serve per indirizzarci nel cammino. Ecco, il primo è che Giuda è stato chiamato perché amato, ha risposto, ha seguito Gesù. Gesù lo chiama amico, Gesù gli resta amico. Poi più o meno come tutti gli altri apostoli, forse era un po' meglio anche degli altri se gli affidano una cosa così delicata come la cassa comune, o almeno era avveduto. Ecco, come tutti gli altri apostoli si è accorto che Gesù non corrispondeva alle sue intenzioni. Giuda in fondo perché lo segue? Ecco, non fa nulla di mostruoso, segue perché si aspetta qualcosa, un interesse. Quando poi vede che Gesù non risponde a questo interesse, lo provoca. In fondo cosa cercava Giuda in Gesù? La propria realizzazione, no? Come tutti gli altri. Cosa cerchiamo noi in Dio? La realizzazione dei nostri progetti. Fino a quando lui ce li realizza, bene, se no lo buttiamo via. Quindi Giuda non fa nulla di strano e di mostruoso, fa quello che facciamo normalmente tutti con Dio. Ci serviamo di Dio come dello strumento per realizzare il nostro io, dove il nostro vero Dio è il nostro io, l'egoismo, e Dio è uno dei tanti strumenti, il privilegiato. E questo in fondo è il peccato del mondo, l'autocentramento, l'origine di tutti i peccati. Quindi Giuda non è il mostro, ma ha questo peccato che è la radice di tutti i peccati, ed è quel peccato che tutti abbiamo, l'autocentramento. Poi è una grande dignità che Pietro non ha: ho sbagliato, pago. Quindi autocentrato anche lì. E Giuda, dopo il suo tradimento, si troverebbe davanti, come Pietro, un duplice esito. E qui tocchiamo l'essenza del Vangelo ed è per questo che ha raccontato il fatto. Cioè, lui ha sbagliato come Pietro, più di Pietro, meno di Pietro, non importa. Lui ha sbagliato come noi tutti sbagliamo. Ora ci si presenta l'alternativa o di espiare e pagare, che si chiama suicidio, sono tanti i modi di suicidarsi, o di accettare di vivere di perdono e di grazia. Questa è l'alternativa di Giuda. In Pietro si presenta l'una, in Giuda l'altra, perché in noi convivono sempre tutte e due. Sta di fatto che Gesù, e questo è il Vangelo, dà la vita anche per Giuda e non si nega anche a chi lo rifiuta, altrimenti non sarebbe Dio, sarebbe come noi che ci neghiamo a chi ci rifiuta. Quindi il mistero della salvezza è il rifiuto di Dio e l'inferno, in fondo, no? Ecco, il Signore è venuto a salvarci dall'inferno, o no? Se no, cosa è venuto a salvarci da che cosa? Cioè dal rifiuto di Dio. E come lo fa? Lo fa non rifiutando chi lo rifiuta. E Gesù darà la morte, e Gesù darà la vita per Giuda nella sua morte, e lo incontrerà poche ore dopo negli inferi, e gli dirà di nuovo: amico, perché sei qui? Ecco, questo è come inquadratura generale. Adesso possiamo magari vedere il testo più da vicino.
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire.
Di notte avevano già fatto il processo informale, perché non si poteva fare processi di notte. La notte non porta consiglio, ma porta menzogna, il favore delle tenebre. Quindi aspettano il mattino per prendere la decisione. In realtà il mattino eseguono la decisione che già è stata presa di notte, cioè farlo morire. Questa è la decisione. Quindi è interessante, non c'è nessun processo. Il consiglio è tenuto contro per farlo morire. È chiaro che è un processo ingiusto.
Poi, legato, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato.
E Pilato aveva il diritto di vita o di morte. I giudei non potevano dar la morte, potevano fare la condanna ma non eseguirla. Allora avevano bisogno della condanna del governatore romano. Ed ecco allora che Gesù è passato dalle mani dei servi del Tempio a quelli dei sommi sacerdoti e degli anziani, a quelli, ora da questi viene consegnato a Pilato, che è pagano. Pilato lo consegnerà al popolo, il popolo lo consegnerà alla morte. Cioè questo dono del corpo del Signore passa per tutte le mani. Alla fine lo riceverà dalla croce Giuseppe d'Arimatea. È il corpo dato nelle mani, consegnato. Questo corpo è già destinato alla morte. Ed è importante, appunto, e che sia già chiaro che Gesù va ucciso e lo portano da Pilato perché esegua la condanna. Ed è questo il motivo del pentimento di Giuda.
Pensavo al passaggio di mano in mano di Gesù. È la salvezza che passa da una persona ad un'altra, ad esempio qui che passa dagli ebrei, dai giudei, ai gentili, ai romani. Si parla a un certo punto negli Atti degli Apostoli che la salvezza passa anche ai pagani. Ecco, il corpo di Gesù è Gesù stesso che viene passato di mano in mano agli ebrei, ai gentili, ai pagani, perché tutti possano salvarsi, perché tutti siano salvati. Allora Giuda, che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, fu preso da rimorso e riportò le 30 monete e pezzi d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani.
Ecco, Giuda vede che Gesù è stato condannato e si pente, sente rimorso, il che vuol dire una cosa, che lui non voleva che Gesù fosse condannato, almeno in quel momento non lo voleva più. Ecco, non sappiamo che intenzioni avesse prima. È quel che capita a tutti noi quando facciamo il male. Una volta fatto ci accorgiamo che non era proprio quello che volevamo, quando anche l'avessimo voluto, perché il male non paga. Lui non vuole che Gesù muoia. Difatti si pente, e abbiamo tradotto sentire rimorso. In greco c'è una parola, vuol dire sentire preoccupazione diversa dalla precedente. Prima era preoccupato di una cosa, ora si preoccupa del fatto che il Signore muoia. Si preoccupa talmente che si sente mordere dentro. Ed è un momento pericoloso quello del rimorso. Può diventare l'occasione per cambiare in positivo, ma anche l'occasione per chiudersi definitivamente. Uno quando sente rimorso cosa può fare? O può chiudersi in sé e dire ho sbagliato e pago, quindi si chiude nell'espiazione, nel vittimismo, fa del male a sé, è quello che facciamo normalmente quando sbagliamo, è un modo di autogiustificarsi, no? Ho sbagliato io, pago io, però resti sempre chiuso in te. Oppure posso dire ho peccato contro di te e ti chiedo perdono. Quindi esco dalla mia chiusura, dai miei rimorsi, mi rivolgo all'altro e chiedo il perdono e vivo dell'amore gratuito dell'altro. E il salto qualitativo che vuole produrre in noi il Vangelo è proprio il passaggio dall'atteggiamento di Giuda, che è comune a tutti noi, che quando sbagliamo paghiamo, a capire che tutti sbagliamo, non c'è nulla da pagare, c'è da accettare l'amore gratuito del Signore per me. E proprio così raggiungo la mia vera dignità. La mia vera dignità è che Dio è amore infinito e io sono amato infinitamente, e questa è la mia dignità. Scopro la mia identità proprio nel peccato e nel perdono. Scopro la grazia del Vangelo. In Pietro abbiamo il primo esito, no? Lo sappiamo dalla tradizione, vivrà costantemente di perdono e questa è la fede nella quale confermerà i suoi fratelli. Giuda presenta l'altro esito, pure reale, pure comune, anzi, normalmente noi viviamo piuttosto come Giuda, quando sbaglio pago, espio, tante espiazioni, tanti mali che ci facciamo. Quando facciamo il male, rientrano in questa forma di suicidio.
Evidenzio ulteriormente questo senso di rimorso, per cui Giuda davvero si rivolge deluso contro se stesso e non pentito verso Gesù. E ecco, così in sintesi, è come se si avvitasse nel senso di colpa invece di sciogliersi piuttosto nel senso di peccato, del peccato, aprendosi quindi a un dialogo con Gesù e accogliendo il perdono che certamente non mancava da parte di Gesù. Ecco, riporta le monete d'argento dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: che ci riguarda, veditela tu.
Ecco le 30 monete d'argento, è interessante, vuol dire che non gli interessavano i soldi, li restituisce. O a quel punto non gli interessavano più i soldi. E le 30 monete d'argento corrispondono al prezzo di un asino o di uno schiavo, è interessante, no? Simbolo di Gesù è l'asino, il Messia sull'asino, di lui che si è fatto schiavo di tutti. E poi confessa il suo peccato. Quindi Giuda, in fondo, sembra uno bravo che fa la liturgia penitenziale. Vede il male che ha fatto, vede che ha fatto morire il Signore, si pente, restituisce ciò che ha avuto, confessa il suo peccato, riconosce l'innocenza dell'altro, meglio di così. Gli manca solo una cosa. Coloro ai quali confessa il peccato, invece di dire io ti assolvo nel suo nome, ci dico, a che ce ne frega a noi, guarda, veditela tu. Il tuo peccato affare tuo, finché l'abbiamo fatto eravamo alleati. Dopo la solitudine assoluta, questo è il frutto del peccato, non c'è più relazione. Ed è questa solitudine che uccide Giuda. Rimane solo con la sua colpa e non gli resta che espiarla se uno è solo con la sua colpa. Se avesse incontrato uno che non l'avesse lasciato solo nella colpa, sarebbe stata diversa la storia e lo incontrerà ugualmente in un modo o in un altro. Ma Giuda rappresenta proprio uno che fa tutto il percorso del male, vede che è male, si pente, cambia e poi fa il vero male che è la radice dei mali. Cioè, in fondo, sono io il principio e il fine della mia vita, sono solo, ma arrangio io. Ed è questo il peccato di Giuda.
Pensando che allontana fisicamente da sé il segno, il prezzo commerciale del fatto, però tiene dentro di sé, ecco, non cede come potrebbe fare, la responsabilità, la colpa. Questa dovrebbe presentare, per dire, a Gesù e dovrebbe prendere la distanza da questo. Egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi.
Ecco, getta le monete e poi getta via anche sé, si allontana e va a impiccarsi, come Achitofel, il traditore di Davide, e quella morte dell'empio. Ecco, il suicidio di Giuda certamente è la cosa che più ha impressionato Gesù. Pensate, è venuto per salvare gli uomini, se ne è messi insieme 12, ai quali vuol bene, che sono suoi amici. E con questi 12 cos'è riuscito a fare? Tutti fuggono, uno tradisce, uno rinnega. E certamente la persona che più preoccupa Gesù è Giuda. Perché se uno ha un amico, quello che sta peggio è quello che richiede più cura, più preoccupazione. E certamente è stato sconvolto il Signore da questo. E certamente il Signore muore per Giuda, non rifiuta Giuda. E anche il gesto che Giuda fa, in fondo, del suicidio, al di là così di valutazioni che possiamo fare psicologiche, uno non è difficilmente responsabile se fa un atto così, e tuttavia sotto le varie forme di espiazione che facciamo tutti nella nostra vita c'è sotto il grave peccato dell'autogiustificazione, come se io fossi padrone della mia vita e fossi solo. Io la vita non me la sono data né posso togliermela, non è mia, è relazione con l'altro. Lui invece sperimenta la solitudine, quindi sperimenta la non vita.
C'è un salmo che dice: getta sul Signore il tuo affanno ed egli si prenderà cura di te. Ecco, è come se Giuda invece volesse tenere su di sé anche il peso, la responsabilità di ciò che ha fatto. E per senso del dovere, per orgoglio, lo porta su di sé, non lo scarica sull'altro.
Sto pensando un po' a questo atteggiamento dell'uomo che rimane schiavo della colpa. Tutti noi restiamo schiavi delle nostre colpe. Credo che rimane fino a quando non scopriamo un amore gratuito più grande di ogni colpa. Uno che non mi dà colpa delle colpe che faccio. E Giuda non poteva ancora conoscerlo perché non ha ancora visto Cristo in croce, che muore per lui. Lo vedrà tra poco. L'uomo diventa libero dal senso di colpa dove sperimenta questo amore gratuito. Ed è il senso della morte di Cristo. Cioè, senza la morte di Cristo avremmo tutti la morte di Giuda. Cioè, ci accorgeremo alla fine di aver sbagliato, e quando hai sbagliato non ti resta altro che pagare. Quindi Giuda in fondo rappresenta l'uomo nella sua situazione universale, centrato su di sé, che solo davanti alla croce può cambiare, davanti all'amore gratuito del Signore che dà la vita per lui, che lo chiama amico e gli resta amico. Non perché ha fatto un male qualunque, ha mandato in croce lui, quindi non è un male qualunque, proprio l'amico. E quindi si rivela in Giuda il massimo del Vangelo, l'amore gratuito del Signore per uno che lo tradisce, per uno che si chiude in sé, per uno che rifiuta addirittura quest'amore. E lui non si rifiuta. E qui termina la storia di Giuda e si dà poi un'interpretazione nel seguito del Vangelo.
Un istante ancora soffermandoci sul racconto, mi colpiva quello che poco fa veniva detto, che certamente è un fatto che ha sconvolto Gesù, è un fatto che l'ha toccato vivamente, ma direi proprio per questo ritengo che Gesù non può essersi disinteressato di Giuda. Così è successo, così finisce. Ecco, ha trovato modo, io penso ha trovato modo il Signore di incontrarsi nuovamente con Giuda. Ecco, immaginarlo proprio che scende nel profondo dell'esperienza, chiamala come vuoi, e incontra Giuda e gli fa capire, penso che sia più che legittimo, doveroso. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue.
È interessante questo scrupolo religioso presso persone che non si fanno scrupolo a uccidere l'innocente. E però non è così eccezionale. Si potevano trovare anche nei campi di sterminio persone che non tolleravano che si facesse male a un gatto o a una formica. E tante volte c'è uno scrupolo, una delicatezza che fa da paravento all'impietà più profonda. Non stare attenti a troppe delicatezze. Si fanno scrupolo di quei soldi e non si fa scrupolo invece di quello che è stato comprato, venduto e ucciso con quei soldi. Ci può essere tutto un legalismo di osservanza che riguarda la purezza o meno addirittura del denaro, trangugiando i cammelli. Cioè, senza accorgersi di quel che si fa, che ci è una falsità di coscienza. E allora cosa possono fare col prezzo del sangue? È interessante, quel denaro è chiamato il prezzo del sangue di Cristo. Serve molto questo prezzo del sangue di Cristo, lo vediamo al versetto settimo.
Tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi.
Ecco, col prezzo del sangue trovano sepoltura nella terra promessa agli stranieri. Il primo pezzo di terra promessa che ebbe Abramo, Genesi 23, fu il sepolcro per Sara. Ora, per il sangue di Cristo, tutti gli stranieri, cioè tutta l'umanità, trova finalmente un pezzo di terra dove riposare, di terra promessa. Quindi il sangue di Cristo è il riscatto dell'umanità intera, di tutti gli stranieri. Quindi in fondo il gesto di Giuda, anche lui troverà riposo. E poi si parla del campo del vasaio, e poi si parlerà ancora di Geremia, perché Geremia racconta in Genesi 18 di un vasaio che mentre fa i vasi gli si rompono, allora cosa fa? Li rimpasta e li rifà nuovi, per dire che Dio può prendere qualunque coccio, qualunque umanità rotta e rifarla nuova. In questo campo del sangue, che è il campo del vasaio, si rifà l'umanità nuova attraverso la morte del prezzo di quel sangue. Inoltre l'allusione comprare il campo viene fuori ancora in Geremia 32, che quando il popolo era in esilio e dicevano è impossibile tornare, tutti periamo in esilio, Geremia compra un campo, dicendo non è vero, si può comprare la terra e vivere sulla terra perché torneremo tutti alla terra promessa. Quindi si vede il prezzo di quel sangue dalla terra promessa, rifà l'uomo nuovo, la dà a tutti gli stranieri ed è il ritorno dell'esilio di tutta l'umanità, il prezzo di quel sangue. Fino ad oggi.
Le citazioni allora di Geremia e Zaccaria. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia e presero 30 denari di argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.
Ecco, è la lettura teologica che ne fa Matteo. Si adempie quanto è stato detto dal profeta Geremia, e se voi cercate questa citazione in Geremia non la trovate, come capita spesso, perché si trova in Zaccaria. E non è che conoscesse male la scrittura l'autore, la conosceva bene e ci gioca apposta, perché avendo parlato prima di compera del campo e del vasaio voleva alludere a Geremia, poi fa una citazione di Zaccaria attribuendola a Geremia dicendo guarda che il tono per leggere tutto è la storia del vasaio e del campo comperato, e poi cita di Zaccaria il capitolo 11 al versetto 13 dove il profeta deluso perché ormai il popolo non ascolta la parola dice basta, io non ne posso più, ognuno faccia quel che gli pare, se volete ammazzarvi ammazzatevi, io ho finito la mia carriera di annunciare la pace perché siete tutti delinquenti e non volete convertirvi. E allora dice, e datemi il mio salario, pagatemi. E gli danno 30 denari. E il Signore che dice, va a farti pagare e vedi cosa ti danno. Gli danno il prezzo dell'asino. E il Signore gli dice, e quei soldi gettali via nel Tempio. Quindi è interessante, se voi leggete i capitoli 11 e 13 di Zaccaria, lo trovate come sottofondo a tutta la passione di Gesù. Quei capitoli. È la passione del profeta per il suo popolo che fallisce tutto eppure arde per questo popolo. E termina poi con lo sguardo verso il giusto trafitto. E la finale della citazione invece è come mi aveva ordinato il Signore, non è, è un'allusione all'Esodo, quando si parla Esodo 19-12 secondo i 70, che il Faraone al Faraone si ordina di liberare il suo popolo. Quindi il prezzo di quel sangue viene a essere la libertà del popolo. Ecco, come vedete allora, dopo aver descritto la situazione di Giuda, che è quella di ciascuno di noi in fondo, che restiamo chiusi in noi stessi, nel nostro errore, volendolo pagare, col risultato di buttar via la nostra vita, e con dall'altra c'è l'interpretazione, il nostro gesto che è dare la morte al giusto, il prezzo del sangue, cioè la morte di Cristo, sarà ciò che fa l'uomo nuovo, come il vasaio, ciò che compra il campo per il ritorno dall'esilio, ciò che ci dona il riposo della terra promessa, sarà ciò che ci fa uscire dalla schiavitù di Babilonia. Ecco, come testi potete vedere il Salmo 55 che abbiamo pregato, Geremia 18, 1 seguenti, la storia del vasaio, Geremia 32, 1 seguenti, l'acquisto del campo. Poi consiglio di leggere Zaccaria dal capitolo 11 al capitolo 14, dove si descrive il dramma del profeta, del giusto rifiutato. Consiglio pure Efesini 1, 13, 22, dove si parla della morte del Signore come riconciliazione tra tutti.
Sostiamo, riprendiamo il racconto e la interpretazione teologica del racconto.
Pensavo a quando dicevate che è doveroso credere che Giuda poi abbia nuovamente incontrato Gesù e che Gesù l'abbia chiamato di nuovo amico. È doveroso perché in un certo senso, se non credo questo, non credo che poi Gesù possa incontrare anche me e chiamarmi amico nonostante il male che faccio, perché in fondo seguo lo stesso itinerario di Giuda e sono anch'io afflitto poi dal rimorso.
Così, e penso che sia importante, leggendo questo racconto, cogliere cosa vuole produrre in me questo racconto. E mi sembra vuol fare scoprire in me quel meccanismo perverso che è in Giuda, che è in tutti noi. Ho sbagliato e pago. Che è il vero male, perché per sbagliare sbagliamo tutti. E l'errore viene a essere luogo di relazione più profonda, di perdono, di amicizia più grande. Noi invece ci chiudiamo in noi stessi e paghiamo. Credo che sia questo il nocciolo, che è il rifiuto della vita. È il rifiuto dell'amore, è il rifiuto, è l'uccisione del proprio io. Credo che il Vangelo voglia mirare su questo proprio, snidare questo peccato profondo, involontario, chiaro, non è un peccato che uno vuole, che è in tutti noi ed è ciò che ci toglie la vita e ci fa fare male a noi e agli altri.
Volevo solo sapere, perché non lo ricordo, quant'era costato Giuseppe ebreo ai mercanti quando i fratelli l'hanno venduto?
Quanto è costato? Adesso non ricordo più neanch'io.
So che anche lui è stato pagato.
Sì, è stato venduto, sì. Io andavo sulla moneta corrente del mercato all'epoca di Gesù dei 30 danari, che era il prezzo dello schiavo o dell'asino. Giuseppe, non so se hai detto quanto.
Credo che sia lo stesso prezzo. Almeno io ricordo quando si raccontava la storia sacra, che dice così proprio.
Voi fate un'altra domanda, intanto guardo.
In diversi stanno già cercando.
Così allora cercate.
Ci muoviamo sulla Bibbia, eh? Sì.
Ascoltando stasera mi riesce abbastanza intuibile l'incontro di Gesù con Giuda, l'amore comunque nei confronti di Giuda, che comunque si pente al di là del fatto che poi sceglie una strada sbagliata. Invece mi riesce più difficile cogliere la dimensione di amore di Gesù nei confronti dei farisei, nei confronti dei farisei più atroci della storia. Mi veniva in mente comunque il fatto che Gesù sulla croce perdona chi lo crocifige, è un perdono, e chi lo riceve non è neanche cosciente di ciò che sta ricevendo. Chiedevo un aiuto un attimo.
Sì, ecco, chiaramente il Signore perdona. E mi sembra che il punto centrale sia non considerare Giuda come quella persona lì è Giuda, considerare ciò che fa Giuda come uno degli elementi fondamentali della nostra esistenza. Fino a quando non capisco che il mio peccato fondamentale è quello di pentirmi e chiudermi nelle mie colpe, e non aprirmi all'amore gratuito dell'altro, io continuerò a torturarmi e a suicidarmi in infiniti modi. Si può impiegare 99 anni oppure un gesto, ma non cambia molto. Cioè, sono sempre centrato su di me e mi tolgo la vita costantemente perché voglio pagarla. Invece la vita non è pagata e l'errore non va espiato. L'errore è luogo di maggior bisogno, quindi di maggior cura, quindi di maggior amore, di maggior comprensione e quindi di riscatto, di rivelazione più profonda di ciò che sono. E mi sembra il punto centrale è quello, e questo vuol rivelarci il Vangelo, ecco, al di là di tutto. Difatti il prezzo di quel sangue sarà la compera del campo, la storia del vasaio, sarà la terra promessa per tutti, sarà la liberazione dall'Egitto ordinata al Faraone, proprio quel prezzo lì, che è il prezzo del peccato di Giuda, che è la nostra vera schiavitù, quel peccato, ciò che ci rende tutti cocci rotti, ciò che ci tira fuori dalla terra promessa, ciò che ci lascia schiavi del Faraone in Egitto, cioè è il nostro io che si chiude in se stesso.
Io volevo chiedere una cosa, ma se la logica del mondo non perdona...
Scusate, 20 sicli. Fu venduto per 20 sicli Giuseppe. Niente, prego.
Sì, volevo chiedere, ma se la logica del mondo non perdona, si può credere in un perdono di Dio e non credere nel perdono degli uomini? Cioè, non c'è una scissione in questo? Cioè, se uno non viene perdonato dagli uomini, può credere nel perdono di Dio?
Sì, perché alla fine sarò solo, nessun uomo mi perdonerà. E il perdono di Dio è una persuasione interna, e che è un fatto dello spirito ed è possibile a tutti. È chiaro che chi ha avuto esperienze di perdono è favorito per sé. È chiaro che poi dopo noi, vivendo il perdono all'interno di tutte le relazioni, rendiamo presente Dio. Ecco, però c'è qualcosa di più profondo, ecco. Ognuno ha bisogno per vivere del perdono. Cioè di non giudicarsi, di non condannarsi, di accettare uno, e lo può fare se uno non lo giudica e non lo condanna. Quindi l'esigenza c'è in tutti. Quando poi si avvera questa esigenza? Certamente guardando la croce la vedi. Giuda non poteva ancora vederla, è capitata 3-4 ore dopo la croce. Noi tutti possiamo vederla, incontrare il crocifisso, e lo incontrerà anche lui, che è questo amore senza condizioni. Se no restiamo tutti nell'inferno, e l'inferno è l'espiare la propria colpa. Cosa che facciamo tutti. Se abbiamo un minimo di coscienza, se non l'abbiamo è peggio, siamo incoscienti, che facciamo tanto male per imbecillità, come spesso si vede anche attualmente, dicendo che si fa anche bene eventualmente. Credo comunque che è grande la responsabilità che tutti abbiamo di testimoniare nella misura del possibile, perché siamo tutti limitati, però insomma, ecco, come sono perdonato così cerco di perdonare, poi avrò i miei limiti, ma credo che è già importante la tendenza, cioè vorrei perdonare e se non perdono mi accorgo che sbaglio io, non l'altro.
Ma allora tutti quelli che venivano prima, cioè tu hai detto Giuda ha perso l'appuntamento, diciamo la coincidenza
di tre ore,
sì, di qualche ora, ma tutti quelli che venivano prima che cosa facevano? Cioè tutti comunque avevano bisogno di essere perdonati, penso proprio.
C'è la prima lettera di Pietro che dice che Gesù è andato agli inferi, 1 Pietro 3,17, per portare il Vangelo a tutti quelli che non avevano creduto prima. Cioè il fatto che Gesù scenda negli inferi, lo vedremo, vuol dire che incontra ogni uomo, perché lì ci passiamo tutti. 1 Pietro 3,19, andò ad annunciare il Vangelo agli spiriti che attendevano in prigione, quelli che avevano rifiutato di credere alla pazienza di Dio ai tempi di Noè, cioè nel diluvio, che è il simbolo del male sommo. Cioè la discesa degli inferi è un mistero grande, cioè vuol dire va all'inferno ad annunciare il Vangelo. C'è la buona notizia che c'è un amore grande che salva tutti. Ecco, è importante che questo venga annunciato anche nell'inferno che abbiamo dentro noi, che sono i nostri sensi di colpa, le nostre chiusure, il nostro non perdonare, il nostro non sentirci perdonati, che è questo l'inferno poi. Solo perché non riusciamo a capire quanto è grave se non negli atti estremi lo sottovalutiamo. L'inferno è la guerra che vediamo in giro. L'inferno è il tipo di economia che sacrifica il mondo e tutta l'umanità all'interesse di qualcuno che poi è di nessuno. Questo è l'inferno, cosa credete che sia? Che gli uomini si uccidano per i doni che il Padre fa all'umanità, che sono tutti i beni, questo è l'inferno. È quel che facciamo quotidianamente, basta leggere i giornali, basta sentire la cronaca anche da Belgrado, ma anche da ovunque, anche dalla periferia di Milano. Non ne abbiamo coscienza. E la salvezza è salvezza da questo.
Infatti io mi chiedevo, perché Giuda non ha sentito il desiderio del perdono? In fondo lui era un discepolo, sì. Aveva seguito Gesù, era stato vicino a lui. Allora, anche per noi, questo desiderio di perdono, arrivare a chiedere il perdono, è una grazia di Dio, è qualcosa che lui è un atto d'amore da parte di Dio, oppure deve partire proprio dal nostro senso della gravità del peccato?
Ecco, bisogna stare attenti, no? Giuda e Pietro non sono due persone nel Vangelo, sono due personaggi che rappresentano un'unica persona, sono io che leggo. Cioè io ho dentro tutti e due. Devo stare attento che in me c'è Giuda che vuol non accettare il perdono. E questo è il mio suicidio, il mio inferno. Il mio pentirmi, espiare, restituire e pagare fino alla fine. Dall'altro in me c'è Pietro, che anche lui riconosce il peccato, riconosce che ha bisogno di perdono, riconosce che può vivere solo di amore gratuito, lo desidera e lo accetta. In me ci sono tutti e due. E il Vangelo mi rimette non a caso accostati tutti e due. Perché mi rivela la mia verità falsa che è quello di Giuda, dell'uomo chiuso in se stesso, perché mi apra come Pietro, che ha fatto in fondo un errore uguale, analogo, perché mi apra ad accettare il perdono. Solo allora sono autentico, cioè capisco chi sono io. Sono figlio, amato infinitamente dal Padre, sono fratello per il quale Gesù dà la vita. E questo è un dato di fatto al di là di quel che penso io, è l'annuncio del Vangelo. E questo annuncio si scontra in me con le resistenze di Giuda, che in fondo Giuda è una persona religiosissima. Più di così, si pente, ripara, accusa la colpa, dice che l'altro è innocente e paga. Cosa vuoi di più? Pericolosissimo. Il problema non è essere religiosissimi, è accettare di vivere di grazia e di perdono, se no siamo farisei che ci uccidiamo e uccidiamo gli altri, in nome magari di una pseudo giustizia.
Mi stavo chiedendo che grossa delusione Giuda può aver avuto da Cristo.
Che grossa delusione può aver avuto, ma in fondo tutti i discepoli sono rimasti delusi. Non ha corrisposto ai loro desideri. Scusa, uno che dice di essere figlio di Dio, il Messia, il giudice del mondo, e finisce in prigione, giustiziato tra i malfattori, rinnegato da tutti, abbandonati da Dio, c'è da che restare delusi. Credo che Giuda rappresenta questa delusione comune a tutti. In più un'altra cosa, Giuda è deluso anche di sé e si chiude in questa delusione. E credo che in fondo il mistero di Giuda è incomprensibile al di fuori del seguito del Vangelo, che cioè il prezzo del sangue sarà quello che ricade su tutti e salva tutti. Che Gesù, che Giuda tradisce, dà la vita per lui. Questo Giuda lo capirà almeno dopo. Il Vangelo ce lo racconta perché noi lo comprendiamo prima. Ma mi sembra che Giuda rappresenti quell'esito finale, profondo, d'umanità che c'è in tutti noi. Centrati su di noi, se abbiamo un minimo di correttezza, se sbagliamo, paghiamo. Mi sembra. E allora vuole proprio evidenziare questo, e invece no, il Signore che io vendo, che io faccio morire, dà la vita per me, mi offre il suo amore, e questo Giuda lo capirà poche ore dopo, a noi viene raccontato da 2000 anni perché lo comprendiamo subito ormai, o almeno subito quando c'è il nostro errore.
Una domanda sulla necessità che Giuda tradisse Gesù, cioè i farisei avrebbero potuto arrestarlo lo stesso, penso lo conoscessero, fa quasi pensare che il male debba comunque servirsi dell'uomo in qualche modo. Questa mediazione di Giuda non sembra del tutto necessaria, se non per altri significati.
Ecco, io penso sia importante che sia Giuda, Pietro e anche i discepoli coinvolti, se no noi cristiani potremmo sempre pensare il Messia, Dio, l'hanno ucciso i cattivi, cioè gli altri. Allora vorrebbe dire che è morto per gli altri e loro sono i veri credenti. Invece no, non l'hanno ucciso i cattivi. L'ha ucciso quel Giuda che sono io, quel Pietro che sono io, quegli altri 10 che sono io, quel Pilato che sono io, quel sommo sacerdote, anziano e scriba che sono ancora io. Cioè vuole coinvolgermi per scoprire il mio male dal quale lui mi salva col suo amore gratuito. E allora è necessario che ci sia dentro anche Giuda e Pietro e gli altri, se no potremmo sempre pensare che il male è negli altri. Vabbè, e allora io il male che sento devo far finta che non ci sia? O demonizzo gli altri? È pericoloso, ecco. Invece qui siamo tutti solidali. E si scopre che siamo tutti fratelli al di là delle etichette, sia giudei, sia pagani, sia sommi sacerdoti, sia popolo che dirà crocifiggilo, sia nemici, sia discepoli e amici, tutti uguali.
Ma io volevo fare questa considerazione sulla figura di Giuda. Forse era stanco di aspettare. Nel Vecchio Testamento c'è sempre questa grande attesa per tutto. Basta pensare alla storia di Giacobbe, anche al matrimonio con la sua amata Rachele. E allora, più che un tradimento alla persona di Gesù, secondo me voleva vedere attuarsi il regno, quello che Gesù predicava, e lo voleva vedere lui direttamente, da vivo.
E credo appunto che il Vangelo lasci aperto a tutte le interpretazioni, può darsi, però è interessante che vuol dirci un'altra cosa. Difatti non dice queste cose, sono possibili, e perché non le dice? Perché probabilmente vuol dire un'altra cosa, che in Giuda c'è qualcosa di più profondo che c'è in tutti noi. E il Vangelo dice solo quello. Si pentì, confessò la colpa e pagò. È il meccanismo del male perverso che tutti abbiamo. Questo interessa al Vangelo. Il resto lo si può dedurre, lo si può arguire, può essere vero, può essere falso, ma non lo dice perché è ininteressante rispetto al nocciolo. No? È interessante come il Vangelo punta al nocciolo. Giuda è mio fratello perché? Per questo motivo. E poi è mio fratello anche perché è chiamato, è amato, aveva le sue attese, è rimasto deluso, lo provocava, d'accordo. Il Vangelo però isola questo aspetto di uno che riconosce l'errore, lo confessa, ripara e espia. Questo è l'atteggiamento umano normale di tutte le religioni, di tutti i giusti. E questa è la perversità dell'uomo che si chiude in sé e si uccide. E uccide gli altri che fanno il male. Perché la nostra salvezza è accettare che siamo amati e siamo figli e siamo fratelli. E ogni errore, ogni colpa è perdonata e diventa luogo di amore più grande. È questo che salva il mondo e l'uomo. E questo racconto vuole evidenziare solo questo. E lo evidenzia nell'interpretazione teologica parlando del campo, del vasaio, eccetera.